Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 4. Con commento a cura di padre Lino Pedron. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse:
«Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane».
Ma egli rispose:
«Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa. Lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse:
«Se sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani perché non urti col tuo piede in alcuna pietra».
Gesù gli rispose:
«Sta anche scritto, non tenterai il Signore Dio tuo».
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo. Egli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse:
«Io ti darò tutte queste cose se prostrandoti a terra mi adori».
Ma Gesù gli rispose:
«Vattene, Satana, sta scritto, adorerai il Signore Dio tuo e a Lui solo presterai culto».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. Prima di iniziare la sua vita pubblica, Gesù è tentato dal diavolo. Questo racconto è collegato a quello del battesimo, non solo dalla parola «allora», ma soprattutto dalle parole «figlio di Dio». In queste tentazioni, Gesù rifiuta un messianismo terrestre, nazionalista, rifiuta i regni del mondo con la loro gloria, per realizzare il regno di Dio. Il regno dei cieli si realizza nella non violenza e nell'umiltà del servo di Dio. Gesù assume nella sua persona tutte le dimensioni della storia del popolo di Dio: il soggiorno in Egitto, il passaggio attraverso il Giordano e la purificazione nel deserto. Egli adempie ogni giustizia, facendo la volontà del Padre. Per questo vince le tentazioni alle quali invece il popolo di Israele aveva ceduto. E così egli si rivela come il popolo fedele, l'Israele autentico, il figlio di Dio. Superando le tentazioni, Gesù osserva il primo e più grande comandamento: «Tu amerai il Signore tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze». Confrontare Deuteronomio, capitolo 6, verso 5. La tentazione ha sempre come scopo di staccare l'uomo da Dio. Attraverso il superamento di queste tre tentazioni diaboliche, Gesù ci insegna che solo Dio può saziare l'uomo, che egli non gioca a fare il figlio di Dio, ma lo è realmente, che egli non abbandona il regno dei cieli per i regni della terra. La citazione finale della scrittura: «Sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto», riassume tutto il racconto, perché esprime la scelta di Gesù che si schiera decisamente dalla parte del Padre, e inoltre ci fa capire che il senso ultimo della tentazione è di spingere l'uomo a distaccarsi da Dio. Le parole di queste tentazioni saranno di nuovo rivolte a Gesù in croce. Confrontare Matteo, capitolo 27, versi da 39 a 44. In questo brano non è in discussione il potere o l'autorità, ma il genere di potere e il modo in cui deve essere esercitata l'autorità. Il dominio sul mondo non deve essere esercitato nel nome del diavolo, ma nel nome di Dio che è il Signore del mondo. Ma non è sempre facile distinguere Dio dal diavolo. Sono parole di Dio quelle che il diavolo lancia in faccia a Gesù per tentarlo. Gesù regnerà sugli uomini nell'amore per gli uomini e tale sarà anche l'atteggiamento di ogni autorità che vuole essere secondo Dio. Diversamente sarà diabolica. Gesù viene condotto dal diavolo su un monte altissimo, il luogo della rivelazione. Confrontare Apocalisse capitolo 21 verso 9. Il tentatore gli promette il potere politico su tutti i regni del mondo, esattamente come la tradizione biblica attribuiva al Messia il possesso dei regni della terra. Gesù è tentato a vivere un messianismo fondato sul potere, ma il suo potere non gli è concesso dal diavolo, ma da Dio. Su un altro monte, dove convocherà i suoi discepoli dopo la sua morte e risurrezione, Gesù proclamerà solennemente di aver ricevuto dal Padre e non dal demonio il potere universale in cielo e in terra, non per assoggettare i popoli con la forza, ma per inviare i suoi nella missione dell'annuncio del Vangelo ad ogni creatura. Confrontare capitolo 28, versi da 18 a 20. Questa autorità di Gesù non è il risultato di un messianismo diabolico, violento, conquistatore, ma il frutto splendido della fedeltà al piano di Dio, che passa necessariamente attraverso la sua morte e trova la realizzazione nella sua risurrezione. Gli angeli inviati da Dio a servire Gesù, nel verso 11, confermano la validità della fiducia che Gesù aveva riposto nel Padre suo. Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia.
Terra di Zabulon e terra di Neftali sulla via del mare al di là del Giordano, Galilea delle genti, il popolo che giace nelle tenebre ha visto una gran luce, per quanti dimorano nella tenebrosa regione della morte, una luce s'è levata.
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire:
convertitevi, poiché è vicino il regno dei cieli.
Matteo vede il trasferimento di Gesù da Nazaret a Cafarnao come realizzazione di Isaia capitolo 8 versi 23 e 24 e quindi come volontà di Dio. Isaia aveva annunciato il passaggio da un tempo di oppressione a un tempo di salvezza. Il tempo della sventura ricorda probabilmente la conquista dei territori del nord, abitati da tribù del popolo di Israele, da parte del re Assiro Tiglat-Pileser. Confronta il secondo libro dei re, capitolo 15, verso 29, nel 734 avanti Cristo. Questa invasione portò a una notevole fusione della popolazione ebraica con i pagani. Per questo il territorio fu chiamato provincia dei pagani, da cui è derivato il nome di Galilea. Sia in Matteo 4:5 sia in 12:18-21 la salvezza dei pagani è presentata con una citazione di Isaia, perché la salvezza universale è l'adempimento di una promessa dell'Antico Testamento. La luce è simbolo della presenza di Dio che salva. Essa sconfigge le tenebre della perdizione e della morte. Il verso 17 è un breve sommario che riguarda la proclamazione del Regno dei Cieli. Non è data alcuna indicazione precisa, né del luogo né degli ascoltatori, per indicare che questo annuncio è rivolto a tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Da questo momento la proclamazione del Regno dei Cieli non cesserà più. Essa continuerà nella predicazione dei discepoli, che sono inviati a diffondere il Vangelo del Regno in tutto il mondo. D'ora in avanti è, per tutti, tempo di decisione e di conversione. La conversione è il punto di partenza della vita cristiana. I racconti di chiamata che seguono devono essere letti come esempi di ciò che la conversione può esigere dall'uomo. La conversione al Regno dei Cieli si realizza nel seguire Gesù e nell'entrare nella comunità dei discepoli che si stanno raccogliendo attorno a Lui. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro:
«Seguitemi, e vi farò pescatori di uomini».
Ed essi, subito lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che, nella barca insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti. E li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Nella prima tappa del suo ministero, Gesù non compie un miracolo, né fa un discorso, ma chiama quattro pescatori. I discepoli hanno un'importanza così fondamentale per la missione di Gesù che egli non la inizia senza prima averli chiamati. La chiamata risposta dei quattro pescatori è un modello di conversione, un'adesione concreta e immediata all'annuncio di Gesù. Convertitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino. La storia della loro chiamata è esemplare per tutti i futuri discepoli. I cristiani sono dei chiamati. A questi primi quattro discepoli Gesù comanda solo di seguirlo, come aveva fatto Elia con Eliseo. Confrontare il primo libro dei Re, capitolo 19, versi 20-21. Aggiungendo però che ne farà dei pescatori di uomini, Gesù li associa subito alla sua missione. La chiamata di Gesù non è frutto di sforzi umani o di meriti particolari, ma si rivela totalmente gratuita e inaspettata. In tutto questo brano viene sottolineata l'azione di Gesù. È Lui che cammina, vede, parla, chiama. Questi discepoli sono chiamati a condividere il destino di Gesù, a seguirlo non solo fisicamente, ma soprattutto spiritualmente. Il distacco di Giacomo e Giovanni dal loro padre Zebedeo anticipa e spiega la richiesta che Gesù farà a tutti i chiamati. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, e il suo sublime insegnamento: non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello del cielo. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno, e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria, e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Le folle che seguono Gesù formano l'uditorio del discorso della montagna che segue nei capitoli 5 e 7. Matteo ci presenta Gesù come il primo missionario e l'esempio di tutti i futuri missionari. In lui parole e azione procedono insieme. Il suo annuncio riguarda sempre il Regno dei Cieli, ossia ciò che Dio ha fatto e farà per la salvezza degli uomini. L'attività intensa svolta da Gesù in Galilea consegue un triplice risultato. La sua fama si diffonde, la gente porta a lui i suoi malati, affluiscono grandi folle. Tutta la miseria del suo popolo sta lì, davanti a lui, ed egli offre la sua salvezza a tutti i bisognosi. L'annuncio del Vangelo del Regno è soprattutto a favore dei poveri e dei sofferenti. Gesù si impegna totalmente nella liberazione dell'uomo da tutte le sue miserie.